credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. E oggi apriamo il nostro programma presentando un romanzo dal titolo Un cuore extra large, edito da Fanucci. L'autrice è Sara Damario, che è con noi in studio. Benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito.
I protagonisti di questo romanzo sono Zucchero e Gas. Vogliamo un po'? Raccontare chi sono.
Dunque, Zucchero e Gas sono due ragazzini obesi, hanno 14 anni. Zucchero è la voce narrante del romanzo, quindi ci racconta in prima persona il primo anno di liceo. E in realtà io ho usato l'obesità per parlare, sì, dell'obesità stessa, che è comunque una problematica purtroppo, come dire, in crescita, e non è così spesso trattata né al cinema né in letteratura, quindi, come dire, ho messo un po', ho concentrato l'attenzione su questa problematica che abbassa tantissimo la qualità della vita, però l'ho usata anche per parlare in modo molto più generale di diversità. E il messaggio che corre lungo tutta la storia è che se facciamo un passo avanti verso l'altro, anche se ci sembra diverso e quindi non ci ispira immediatamente simpatia o ci sembra molto lontano da noi, in realtà superando queste differenze potremmo scoprire invece che ci sono, come dire, che queste persone custodiscono dentro di loro un cuore XXL, appunto. E quindi è un invito alla tolleranza. E loro due, Gas e Zucchero, sono legati da una grande amicizia, da sempre, fin dalla nascita, perché si conoscono proprio da quando le loro mamme erano incinte. E quindi dentro al romanzo c'è la storia anche della loro grande amicizia. Durante questo primo anno di liceo, la classe ovviamente si divide in gruppetti, come succede spesso anche negli ambienti di lavoro, no? E quindi nel caso specifico della storia ci sono quelli bravissimi, i secchioni, i somari, i glamour, che sono quelli bellissimi, che sembrano inarrivabili, Gas e Zucchero, che costituiscono il gruppo grassi, e poi c'è una ragazzina che è la protagonista femminile, tra l'altro, ed è la seconda voce del romanzo, perché ogni tanto nel racconto di Zucchero troviamo delle lettere di questa ragazzina, che è soprannominata la serpentessa. Sono lettere d'amore che lei scrive a un fantomatico fidanzato che solo a 10 pagine dalla fine scopriamo chi è. E queste lettere servono sia perché fanno un po' da... è come se attraverso le lettere lei dialogasse un po', facesse da contraltare a quello che ci racconta Zucchero. Allo stesso tempo servono perché mostrano un lato di questa ragazza che altrimenti non verrebbe fuori, perché lei ha un'apparenza assolutamente fredda e una misteriosa, con questi occhi gialli puntinati di nero e marrone, per questo è soprannominata la serpentessa, ed è una a suo modo diversa anche lei. Non si fa avvicinare da nessuno, le sembra di non avere nulla da dire e nulla da condividere con i suoi coetanei. E invece poco a poco, appunto, tutti questi gruppetti che si sono formati nella classe, da questi gruppetti uscirà un gruppo di 9 tra ragazzi e ragazze che, riuscendo appunto ad andare al di là delle differenze, costituirà un gruppo forte che insieme affronterà tutta una serie di avventure. E anche la serpentessa riuscirà a far parte di questo gruppo e ad aprirsi agli altri. Quindi c'è un'evoluzione. I temi del romanzo sono proprio universali, quindi l'amicizia, certo, l'amore, perché c'è una grande storia d'amore, non vi dico tra chi e chi, perché sennò... E dietro ognuno di questi protagonisti giovani ci sono le loro famiglie, Ecco perché questo è un romanzo che si rivolge sì agli adolescenti, però anche agli adulti. Certo. E sono le famiglie contemporanee. Io ho fatto la scelta precisa di ambientare il romanzo ai giorni nostri, di non portare i lettori in un mondo fantastico in cui ci fossero supereroi, superpoteri. E infatti il superpotere che hanno tutti i personaggi è quello che abbiamo noi veramente, che è la sensibilità.
Uno, diciamo, degli elementi fondamentali poi del romanzo è proprio lo studio di un'età così particolare come quella dell'adolescenza, perché è un'età in cui ci si apre per la prima volta al mondo, ma è anche, come appunto si evinceva dalle tue parole, un'età in cui si è completamente vulnerabili, ma anche si ergono delle barriere di difesa nei confronti di tutti, no? Come
muri.
se si fosse delle monadi incapaci di appunto relazionarsi con gli altri. E, perché hai voluto toccare questo tipo d'età?
Ma perché viviamo un'epoca molto complicata, faticosa. E mi sono chiesta se è così faticosa per noi che siamo adulti e molto spesso, come dire, siamo un po' spiazzati e appunto facciamo fatica ad affrontare tante cose, anche a parlarne. Quanto sarà difficile per i ragazzi che si trovano oltretutto in un passaggio, come dicevi tu, così delicato, no? Un passaggio tremendo quello, dall'infanzia al diventare adulto, questo transito. E quindi ho voluto rivolgermi a loro un po' per suggerire delle soluzioni. Ho voluto dare delle possibilità che ci sono nel romanzo. È un romanzo pieno di speranza, è una commedia, anche se io ho utilizzato la commedia come genere per far passare degli argomenti serissimi.
Certo.
E meno male che esiste la commedia, perché così uno può parlare di argomenti molto seri ma in modo leggero. Infatti il romanzo è tutto al presente, ci sono tanti momenti in cui si ride, però volendo ci sono dei punti in cui insomma si può riflettere.
Certo.
E poi ho voluto rivolgermi a loro, quindi un po' per dare delle possibilità e quindi aprire in qualche modo delle finestre, un po' perché si potessero riconoscere e magari rassicurare o comunque confrontare, e un po' perché io che sono una lettrice appassionata, cioè i libri sono proprio un mondo in cui io mi rifugio e che mi ha nutrita da sempre, fin da ragazzina, e credo che quindi sia necessario che i ragazzi si appassionino alla lettura. È talmente prezioso come momento, e a volte ho notato, frequentando degli adolescenti, che si rifugiano talmente tanto in questi social network che non voglio demonizzare.
Certo.
Però purtroppo falsano un po' la realtà. E quindi, come dire, ci incontriamo su Facebook? No, ci incontriamo davvero. Cioè, andiamo per strada, ci incontriamo davvero, andiamo a bere un caffè, andiamo a fare una passeggiata. E allo stesso modo, come dire, questo invito alla lettura l'ho voluto fare proprio perché bisogna curarli da piccoli.
Certo.
Bisogna abituarli da piccoli a
Certo.
questo gusto.
Mm-hmm.
E al fatto di avere poi la possibilità da lettori di andare a scoprire tante cose. Molti ragazzi che mi scrivono anche sulla pagina Facebook del libro oppure sulla mia mail mi danno grandi testimonianze di emozioni che hanno preso dalla lettura. Molti mi dicono: ah, io non leggevo, adesso dopo questo libro ne ho letti altri 4, che per me
questo è il risultato più
è il
grande.
Mio grande successo. E,
sì.
E quindi questo è uno anche degli obiettivi.
Certo.
Oltre a far passare tutta una serie di messaggi che ho voluto tradurre, diciamo, questo disordine della realtà che viviamo l'ho tradotto con umorismo e con dolcezza attraverso proprio la voce di questi ragazzini.
Sì, 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 sì.
In cui loro si riconoscono, per cui
sì. Poi c'è il tema appunto dell'obesità, no? Che avevamo visto un pochino all'inizio, e che si riallaccia molto a questo discorso che dicevamo della virtualità dei rapporti, perché è proprio un modo assolutamente incorporeo di relazionarsi, quello
sì.
di appunto dei social network.
Una grande difesa.
E poi l'obesità è anche il segnale poi alla fine di un altro disagio, al di là della diversità che comporta e della difficoltà che comporta in sé, è evidentemente motivata da qualcos'altro.
Ma per esempio Zucchero mangia molto perché si protegge. Lui chiama la sua ciccia la mia adorata ciccia e dice che quello è la sua
corazza,
la sua corazza. È un, come dire, un modo per proteggersi, per avere l'impressione di occupare più spazio nel mondo. E questa ciccia è un cuscinetto tra lui e il mondo esterno, che gli permette di proteggersi dalle emozioni troppo forti, belle o brutte che siano. Gus invece è uno che mangia tanto perché è arrabbiato. Infatti tra i due, mentre Zucchero è quello dolce, comunque molto più riflessivo, è uno che si fa tante domande e va a cercare le risposte. Infatti a un certo punto nel romanzo affronterà sua mamma su una questione molto delicata che riguarda la loro famiglia, in particolare suo padre, con il quale ha un rapporto molto complicato. E Gus invece è uno arrabbiato, entra in una crisi adolescenziale fortissima e si ribella a tutto, si ribella alla famiglia, agli insegnanti e al suo corpo, tant'è vero che a un certo punto decide di dimagrire. Questo anche perché scopre di avere un grande talento per la danza, che sarà poi, come dire, la sua evoluzione e la sua rivoluzione. E, sì, quindi, come dire, l'obesità mi è servita, non è forse una bella parola, ma mi è servita per raccontare tante altre cose che possono stare dietro.
Certo. Ma quello che poi anche dal titolo si evince è che l'obesità del cuore, se così possiamo definirla, è soltanto una dote immensa, no?
Beh sì, anche perché il titolo poi si riferisce anche proprio alla generosità, alla capacità di accogliere gli altri. Zucchero stesso, a un certo punto c'è una grandissima lite tra i due amici, e Gus gli dice: ma non sei stufo di vederti informe? E Zucchero dice: ma io non sono informe, è come se avessi tanto spazio interno. E l'altro gli dice: cosa te ne fai di tutto questo spazio? E Zucchero risponde: ci accolgo gli altri. E quindi questo è il segno della sua comunque grande generosità e capacità di avvicinarsi e lasciarsi avvicinare, malgrado sia comunque considerato diverso. Ma la cosa bella è che quando si forma questo gruppo in classe, in realtà non ci sono più differenze. Finalmente questi ragazzini, cioè la serpentessa che è strampalata, è tutta tatuata, cioè i capelli dritti, questi altri due che sono ciccioni piuttosto che gli altri, che uno è un somaro irrecuperabile, insomma non esistono più queste differenze, c'è soltanto una grande solidarietà. E visto che a un certo punto accade una cosa grave a un'amica del gruppo e loro cercano di aiutarla in qualche modo, scoprono che la cosa che li unisce è proprio questo sentimento che scoprono di volere il bene degli altri, che li avvicina e li unisce. E in particolare, in effetti, per far fronte a questo episodio grave, a un certo punto scoprono i fioretti. Allora ognuno di loro rinuncia a qualcosa, no? Anzi, alla cosa cui tengono di più. Poi questa, la situazione, diciamo, drammatica si risolve positivamente, se no che commedia sarebbe. Però loro, avendo fatto questo fioretto, scoprono appunto cosa vuol dire essere tutti uniti, compatti per il bene di qualcun altro. E questo era un altro dei messaggi che mi piaceva mandare.
Mi sembra una lezione anche per gli adulti.
Molto, però ecco, tutto grande. Questo, come dire, sempre in un tono molto
sereno. Sì. Grazie allora a Sara Damario di essere stata in nostra compagnia e di averci illustrato il suo libro Un cuore XXL, che è edito da Fanucci Editore. E grazie di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a te.
Parliamo ancora d'adolescenza con un romanzo che è edito da PM dal titolo Tutta questa vita. Ne è autrice Raffaella Romagnolo, che è con noi al telefono. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Dunque, il suo romanzo si apre immediatamente con un confronto tra due età, due donne, una giovanissima donna, una ragazza di 16 anni, che si considera brutta. Questa è proprio la prima frase del suo romanzo, ma è immediatamente di fronte ad una donna che invece è sua nonna e che è al contrario una donna molto bella. E perché ha voluto cominciare appunto questo suo romanzo con un'immagine immediatamente così contrastante tra due età molto differenti e anche tra appunto una concezione di se stessa, una percezione di se stessa, vorrei dire, molto differente?
Ha detto la parola giusta, è un fatto proprio di percezione. La protagonista e anche voce narrante del romanzo, Paoletta detta, si sente molto brutta. Noi non abbiamo altre informazioni se non quello che ci racconta lei, ed è proprio della sua età, lei ha quasi 16 anni, avere questa, come dire, percezione di sé, a mio avviso assolutamente distorta, no? È l'età dell'insicurezza ed è anche l'età in cui il nostro corpo cambia. E da ragazze cominciamo a diventare le donne che saremo, questo è molto destabilizzante, insomma. Mm-hmm. Per cui il confronto invece con una donna fatta effettivamente bellissima, come è molto bella anche la madre di Paola, evocata poche righe dopo, insomma, sì. Rende, ecco, la condizione, la percezione di sé molto difficile per questa ragazza.
Il suo personaggio è ispirato a qualcuno che lei ha conosciuto, ad un ricordo della sua giovinezza. Dove ha tratto appunto l'ispirazione per Paola?
Ma non è una storia autobiografica, non c'è una persona che abbia ispirato in questo senso la vicenda. Devo anche dire che dopo aver raccontato, no, il tempo lungo che è del romanzo precedente, la Masnà, quindi 70 anni di storia italiana dagli anni 30 alla fine del secolo, avevo proprio il desiderio di stare nel presente e di farlo con una voce che fosse la voce di una giovane, di una ragazza giovane. In questo senso ho quindi cambiato nettamente rispetto a quello che facevo prima. E il desiderio però era affrontare problemi contemporanei. Devo dire che alla fine però della stesura mi sono accorta che dopo questa immersione nei 16 anni, quello che è venuto fuori è anche un po' un romanzo di nostalgia per i miei 16 anni, ecco, in questo senso, quindi non è una storia autobiografica, ma una storia emotivamente molto coinvolgente per me.
Certo. C'è una caratteristica che ha questa ragazza che potrebbe sembrare una dote, cioè il fatto che sia ricca. In realtà lei la vede come una specie di barriera anche tra sé e gli altri.
Lo è, nel senso che è davvero molto ricca e in qualche modo è una diversa dalle compagne che frequenta normalmente, tranne qualche raro caso. Quindi è un ostacolo in qualche modo per lei. Devo dire che lungo il romanzo lei acquisisce, a mio avviso, soprattutto diciamo, il concetto di responsabilità che io sento connaturato alla ricchezza, diciamo, no? Sei fortunato, sei venuto al mondo nella parte giusta, come dice lei, del mondo. Beh, questo comporta comunque una responsabilità anche sociale, anche relazione con gli altri, insomma.
Sì. Lei ha parlato di responsabilità, l'altro significato, se vogliamo, in cui viene usata questa parola di responsabilità è quello che in qualche modo ci avvicina al senso di colpa, no? E la colpa è qualcosa che tocca profondamente le donne di questa famiglia, sia la nonna che avevamo appunto nominato all'inizio, sia in particolare il personaggio della madre. E forse probabilmente da questa colpa, da questa responsabilità appunto che dicevamo che lei sente, nasce anche l'incapacità di rapportarsi con sua figlia, l'incapacità di esprimere l'affetto che prova per lei.
Allora, questo è un tema molto grande, che il senso di colpa sia, come dire, una delle doti che noi ci portiamo culturalmente dietro, noi intendo noi donne, è un dato di fatto, insomma. Quindi le donne protagoniste e del romanzo precedente e di questo non fanno eccezione da questo punto di vista. Qui però c'è una colpa oggettiva, qui c'è una responsabilità forte, senza svelare troppo della trama, insomma, però le donne di questa famiglia portano, le adulte di questa famiglia portano, insomma, ciascuna per la propria parte, una forte responsabilità in cose che sono accadute e che sono negative, diciamo così. Questa è la storia anche di come Paola arriva a relazionarsi con questa responsabilità, con questa colpa, e a comprendere anche meglio la madre. Diciamo che quella è l'età, quei 16 anni, in cui si fa veramente molta fatica a entrare in una relazione produttiva e proficua con i propri genitori, e soprattutto con la figura femminile nel caso delle ragazze. Insomma, è un'età molto conflittuale. Diciamo che lei cresce, si avvicina al mondo adulto, arrivando anche a una maggior comprensione di che significa poi portare sulle spalle il peso di una responsabilità, di una colpa, eccetera. Sì. Quindi si avvicina alla madre nel corso della vicenda.
Certo, sì. C'è anche più sottile, forse anche un senso di colpa che Paola, forse inconsciamente, prova nei confronti del fratello ammalato, quasi che fosse una colpa essere sana.
Questo fa parte un po' della loro relazione. Non credo che sia un elemento essenziale, però sicuramente ci sono, diciamo, Paola è una che è portata proprio per le condizioni del fratello, che è gravemente disabile, a farsi delle domande sui motivi per cui lui sì e lei no. Ecco, è una ragazza che riflette anche molto, insomma. Il loro rapporto, però, a mio avviso, è soprattutto, come dire, un rapporto di quotidianità fraterna. Cioè, loro, questo è anche il romanzo che racconta cosa significa essere fratelli, essere sorelle, insomma, sì. Quel tipo di rapporto lì, per cui che è diverso dall'amicizia, che è diverso dall'amore, è una cosa, insomma, chi l'ha provato lo sa. Non si riesce. Quindi in primo piano c'è proprio questa loro relazione, che prescinde dall'essere o meno disabile. Ricky, che è il fratellino di Paola, sì. Innanzitutto è suo fratello. Cioè, c'è una dimensione di normalità nel loro relazionarsi reciproco che io sento essenziale per raccontare la disabilità, perché poi è, come dire, adesso parafraso un po' il titolo, ma insomma è tutta vita anche quella. Ecco.
Certo.
Non c'è un modo. E Paola ha questo sguardo, cioè vede suo fratello per suo fratello, poi c'è il resto.
Paola, abbiamo detto all'inizio, si definisce, si sente, si percepisce brutta, e, che probabilmente significa si sente indegna d'amore.
Indegna d'amore, esatto, dice benissimo.
E questo probabilmente è dovuto anche a questa mancanza d'amore che lei ha vissuto nella sua vita, questo disamore.
Ma più che altro c'è una forte assenza della figura paterna nella sua vita. All'inizio ha soprattutto un conflitto con la madre, perché di fatto la madre è l'unica che lei ha vicino.
Sì.
Allora nel crescere sviluppa un rapporto che può essere anche conflittuale, come accade in quell'età, ma è un rapporto, è una relazione viva, forte.
Sì, mentre il padre è un'assenza.
Il padre brilla per assenza, diciamo così, no? Brilla per distacco anche emotivo, per non accettazione e del figlio disabile e insomma delle caratteristiche che fanno anche di Paola in qualche modo una diversa, insomma. Quindi semmai se c'è una mancanza d'amore è più nell'ambito, come dire, familiare esteso che nella relazione con la madre, a mio avviso. Certo, è un ambiente familiare duro per lei da vivere, per quanto dorato, ecco, per quanto con ogni comodità, ma duro.
Sì. E senza rivelare appunto il
troppo della
trama, e senza rivelare il finale, mi sembra significativo il fatto che alla fine Paola smetta di fuggire anche da se stessa.
Beh, sì, è un finale molto sorridente, se vogliamo, ma come credo sia sorridente tutto il libro, ecco, perché poi questo mi premeva moltissimo nella scrittura, scegliere come protagonista e voce narrante una ragazza di quell'età significa anche sposarne la vitalità,
sì.
No? Quell'energia che abbiamo in quegli anni lì che ci fa veramente superare ogni tragedia, e quindi lei ha questa cosa, e secondo me c'è un po' in tutto il libro questa energia che arriva e che poi nel finale, diciamo, lo possiamo chiamare un po' un happy ending, no? Verso il finale, insomma,
sì,
poi
sì,
possiamo
sì.
Un po' dirlo, poi ognuno giudicherà, insomma. E poi ecco, c'è un po' un sorriso che attraversa la scrittura, che è poi l'ironia di Paoletta, che è quel
esatto.
Modo di guardare le cose non con distacco, ma con il distacco necessario a comprenderle, no? A volte per capire bene dobbiamo fare un passo indietro e guardare un po' più da distante. Ecco, Paola ha quell'atteggiamento lì, che però è un atteggiamento in realtà amoroso nei confronti della vita e delle persone.
E lo scopre appunto nel finale. Grazie allora a Raffaella Romagnolo, che è l'autrice, lo ripetiamo, di Tutta questa vita, un romanzo edito da PM, che ringraziamo di essere stata con noi ad illustrarcelo.
Grazie a voi.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a capo ritorna lunedì prossimo.